fino a quando tutte le gabbie non saranno aperte,
fino a quando tutti i laboratori non saranno chiusi,
non ci sarà liberazione neanche per gli esseri umani.
Radio Possum ogni lunedì dalle 22 alle 23 per parlare di
antispecismo,
liberazione animale e della terra.
Invio! Non si può andare qui! Fuori! Prima o poi mi sparo!
E allora di nuovo con Radio Possum, puntata questa volta dedicata, dopo aver tanto parlato di sfruttamento animale, di sezione, di allevamenti, di mattatoi, per una volta parliamo di una cosa un po' più bella, cioè di chi gli animali invece li tiene in maniera conforme alla loro natura, li ospita spesso dopo situazioni di sfruttamento, di disagio e di sofferenza. Prima però un piccolo aggiornamento sulla notizia che avevamo dato la scorsa settimana, che riguarda Prue Watson e riguarda Sea Shepherd, l'associazione che si occupa di contrastare diverse pratiche di pesca. La più famosa è quella delle balene, ma anche squali, la mattanza delle foche in Canada e via dicendo.
Sì, la scorsa settimana, lunedì scorso, abbiamo appunto annunciato l'arresto di il capitano di Sea Shepherd, Paul Watson, abbiamo un aggiornamento attualmente. Vabbè, lui innanzitutto era stato arrestato perché era stato appunto accusato di una violazione di traffico navale, ma in realtà il problema è che aveva documentato la pratica del shark finning, cioè appunto il depennamento degli squali in acque guatemalteche, e è stato appunto sottoposto a cioè è stato arrestato e attualmente liberato su cauzione, ma è stata fatta contemporaneamente una richiesta di tradizione da parte della Costa Rica. Il suo arresto è venuto in Germania, in Francoforte, e adesso però il rischio è che appunto è anche proprio nella stessa vita di Paul Watson, perché appunto un'estradizione in Costa Rica non è sicuramente una buona condizione per appunto quello che succede in quei luoghi e in quelle carceri.
Tenete conto che in Costa Rica l'industria della pesca dello squalo è particolarmente forte, quindi secondo anche i suoi avvocati, una volta se estradato in Costa Rica, in un carcere in Costa Rica con un rischio di pena molto alta, rischia anche la vita all'interno della struttura penitenziaria.
Sì, ed è stata lanciata una giornata di solidarietà appunto per Paul Watson il 23 maggio, giornata in cui appunto Sea Shepherd anche chiede una mobilitazione di fronte alle ambasciate tedesche in tutto quanto il mondo. Se volete appunto seguire aggiornamenti, dovete seguire il sito di seashepherd.it. Comunque questa presidio o quant'altro si avverranno tra le 11 e l'una del 23 maggio.
Un cenno proprio al volo su che cosa è la pratica dello shark finning, la pesca dello squalo. Praticamente lo squalo viene tirato a bordo, viene pescato, tirato a bordo, gli vengono tagliate le pinne e poi viene ributtato in mare ancora vivo e chiaramente destinato a morire. In alcuni paesi, tra l'altro, come esca per catturare gli squali, diciamo, anziché come i nostri pescatori usano il verme per catturare i pesci, in alcuni paesi si usano i cani per catturare gli squali, cioè vengono agganciati i cani a degli ami ovviamente molto forti, non le classiche lenze da pescatore della domenica, vengono buttati a mare e lo squalo acchiappa il cane e viene tirato a bordo.
Sì, dopo
notizie di ordinario orrore, diciamo.
Sì. E dopo questo breve aggiornamento passiamo un po' al tema di oggi, che è appunto quello dei rifugi. Incominceremo infatti una serie di appuntamenti per narrare quali sono appunto le altre modalità di vita dei cosiddetti animali da reddito in un contesto libero e liberato dalla logica appunto dello sfruttamento, e cominceremo appunto con una realtà locale, quella di Valle Vegan, con un'intervista che appunto...
Sì, sentiremo il ragazzo che l'ha fondata, uno dei fondatori, e che la gestisce tuttora, si chiama Piero, e l'abbiamo già sentito in realtà quando abbiamo fatto la puntata sul bracconaggio, l'abbiamo sentito da Cipro, era una delle persone che stava facendo il campo anti bracconaggio a Cipro, adesso è tornato, tra l'altro è stato anche aggredito a Cipro dalla polizia cipriota, adesso è tornato alla sua quotidianità, che è appunto quella di gestire questo rifugio di animali, dove ci sono cani, gatti, ma soprattutto animali cosiddetti da macello, quindi galline, conigli, maiali, pecore, capre e via dicendo.
Sì, e questa intervista è anche per testimoniare come, oltre a una possibilità di vita degna appunto di essere vissuta per questi animali che appunto quotidianamente sono considerati animali da reddito, anche e sentiamo questa persona che già abbiamo sentito per il bracconaggio, per testimoniare come appunto realtà di questo tipo non svolgono soltanto un'attività appunto di tutela di questi animali, di salvataggio da alcune condizioni di sfruttamento, ma appunto sono realtà che anche si muovono sul territorio con azioni di attivismo, quali appunto l'antibracconaggio o, per questo caso specifico, o altri tipi di attività di conflittuali contro lo sfruttamento animale. E adesso lanciamo una canzone prima di per metterci in collegamento con Piero.
Loro sono gli Smiths, il pezzo è famosissimo, Meat is Murder, carne è morte, più chiaro di così. Ciao Piero, ci senti?
Sì, sì, vi sento.
Ciao, allora dai, facci insomma un intro. Come stai innanzitutto? Sei tornato sano e salvo da Cipro?
Dopo la sì, sì, sto abbastanza bene, soddisfatto perché alla fine ha dato ottimi risultati quest'anno. Okay. Anche se è stato complessissimo, però è importante.
Ok. Senti, no, parlaci un po' di Valle Vegan, com'è nata, quando è nata, soprattutto con che filosofia è nata e come poi anche l'attività, come dire, quotidiana di recupero e di, diciamo così, gestione di animali che spesso alla persona così, alla persona comune che è un po' abituata ad avere un rapporto magari con i cosiddetti animali d'affezione, cani, gatti, al limite conigli, però appunto il maiale viene concepito soltanto come un oggetto da uccidere e mangiare, no? Quando invece è un animale con la sua intelligenza, ha dei suoi sentimenti, una sua socialità soprattutto.
Sì, allora, la Valle Vegan mi trovo in questo momento perché tra l'altro è anche il posto in cui io principalmente abito insieme ad altre persone, o sia fisse ma anche che passano spesso per periodi più o meno brevi, e comunque c'è sempre un via vai di gente che viene per i più disparati motivi. Inizio dicendo magari cosa non è Valle Vegan, perché spesso le persone si aspettano qualcosa da questo posto che poi non è riscontrato. Ad esempio non è assolutamente né una fattoria didattica, tantomeno un agriturismo, però allo stesso modo non è manco un luogo non so, di sfascio, oppure in cui le persone vengono così ad autocontemplarsi o ad autocommiserarsi. È, diciamo, un posto in cui si fatica purtroppo spesso anche con dolori, perché essendoci tanti animali liberi soprattutto e poi provengono da situazioni più disparate, spesso si ha a che fare, non so, con le malattie, con problemi. È un posto probabilmente unico, sicuramente il primo in Italia, ci sono altre realtà simili, però non è tanto accostabile a un posto ben definito in Italia, perché può sembrare da alcuni punti di vista un vecchio casale rustico contadino, come un piccolo posto, non so, riconducibile a un centro sociale, ma come anche una casa abitata e così via. Allora, parlando nello specifico, invece Valle Vegan sulla carta è una fondazione. Creammo la fondazione nel gennaio del 2006 principalmente perché serviva un posto sicuro in cui poter mettere gli animali e fare varie attività. Tra le tante soluzioni che c'erano state proposte, su cui avevamo ragionato, la fondazione serviva appunto come luogo sicuro, quasi per blindarla, non so, da problemi esterni, da entrate di persone non gradite o per non far modo che venissimo sgomberati, visto che già siamo partiti subito con oltre 100 animali salvati. E diciamo è stata una scelta azzeccatissima, perché ci sono stati tutta una serie di problemi proprio più legati a rapporti umani che hanno tentato anche di metterla un po' a rischio. Per fortuna sono stati tutti superati alla grande e il luogo, diciamo, è totalmente sicuro. Allora, come ho detto, è nata nel gennaio del 2006 e si trova esattamente nel comune di Rocca Santo Stefano, che è a est di Roma, diciamo tendente all'Abruzzo. Come paesi vicini un po' più importanti c'è, cioè, Subiaco, oppure Bellegra, e non so, caselli autostradali che sono a 25 km, cioè sia quello di Valmontone Colleferro, ma anche quello di Castelmadama sulla Roma L'Aquila, che esattamente sta a 45 km dal raccordo anulare, quindi con un'ora andando velocemente ci si arriva, se no con i mezzi ci sono gli autobus che partono dalla Nagnina, da Ponte Mammolo, appunto per Rocca Santo Stefano. Comunque consiglio a chiunque abbia voglia di venire di farlo comunque con spirito rispettoso, costruttivo, e di avvisare prima, perché ci alterniamo. Poi, come ho detto già in un'altra puntata, facciamo spesso attività fuori, all'esterno, oppure non so, dobbiamo uscire per emergenze, come anche per fare la spesa o andare a una manifestazione. Fisicamente Valle Vegan invece è un casale, un vecchio casale di una parte dell'Ottocento fatta di pietra molto carina, poi ampliato nel corso degli anni, molto molto rustico, spartano. Noi lo cerchiamo di portare avanti senza soldi, quindi via via con quello che troviamo, per lo più materiale di recupero, con la volontà di pochi individui cerchiamo di aggiustare un pezzo alla volta, anche se comunque la struttura circa 190 metri quadri, però la metà sono vecchie cantine quasi un po' inutilizzabili se non come deposito. E questo vecchio casale sta in oltre 6 ettari di terreno di proprietà della fondazione tutto intorno, più altri pezzi di terreno sparsi sempre di altre persone a noi legate, e comunque immerso in un ambiente seminaturale, perché si trova addirittura a 6 km dai due paesi principali vicini, appunto Rocca Santo Stefano e Bellegra. Per arrivare c'è una strada ormai, cioè una strada rovinatissima per fortuna, di oltre un chilometro, tant'è vero che le automobili comunque non ce la fanno, e questo è anche un bene. Per noi che ci viviamo quotidianamente ci sono difficoltà, perché poi dobbiamo recuperare il cibo degli animali, sacchi grandi, quindi facciamo un po' fatica a trasportarli, però almeno si evita l'arrivo dei turisti come cacciatori, o non so, persone che vogliono abbandonare animali, o non so, semplici fastidi. L'idea, se volete dire qualcosa interrompetemi tranquillamente.
Sì, guarda, ciao Piero.
Sì, ciao.
Mi senti? Ciao.
Dico quest'ultimo pezzettino e poi non so,
sì,
cioè,
sì,
parlo
sì,
un attimo
sì.
dell'idea al volo, poi mi interrompo.
Sì, sì, certo,
cioè,
certo.
Poi, come volete, se volete fare altre domande. L'idea, diciamo, è stata principalmente mia, perché fin da piccolo ho vissuto in campagna, sempre nel Lazio, sempre con tanti animali recuperati, prima cani e gatti in giro, poi ho cercato di ampliare le mie vedute, per fortuna, quindi passando anche gli animali molto più sfruttati, come quelli d'allevamento, se non vivisezione, dalla caccia e così via. Prima vivevo con i miei familiari in campagna, c'erano sempre dei problemi chiaramente di convivenza, poi quando dovevo partire per attività esterne c'era una sorta di difficoltà, e quindi l'idea all'inizio era di prendere un piccolo pezzettino di terra a pochi soldi messi da parte con dei lavoretti, così metterci non so, un piccolo prefabbricato, una roulotte, farlo come punto d'appoggio di 2-3 persone che avevano altri animali e condividevano le mie stesse idee, dove ci alternavamo a gestire loro, cioè a mettere animali problematici e poi poter fare attività esterne. E invece sono capitati praticamente tramite vari eventi esterni abbastanza rocamboleschi una buona quantità di soldi che hanno permesso di prendere un posto decisamente diverso, anche se comunque è costato pochissimo, per fortuna, il posto.
Sì.
E lo spirito che lo riassume di più è quello che mi piace sempre dire, che è una A fattoria degli animali liberi. A, cioè una fattoria che non è una normale fattoria dove appunto si produce chiaramente latte, carne e non solo, invece A, alfa privativo, cioè come sta a dire, che è una fattoria che non fa degli animali liberi, chiaramente, perché lo scopo è quello di liberare più animali possibile.
E appunto quello che ci interessa così sapere è quanti animali ci sono, bene o male, che animali, se ci sono animali particolari, diciamo, anche difficilmente, non so, ci sono dei problemi anche di gestione, qualche, appunto, se ci puoi raccontare qualche storia. Nello specifico,
sì, gli animali da sempre sono oltre i 100, principalmente, vabbè, la prima impressione che uno si fa quando arriva, chiaramente si trova questa marea di cani, sempre intorno ai 20-25, comunque li prendiamo da canili o abbandonati, da situazioni di questo tipo, però l'idea è quella comunque di cani, sì, mantenerli liberi, chiaramente curati, visti, però c'è bisogno comunque di salvare molti più animali che difficilmente dovrebbero andare a collocazione, come ad esempio i maiali. In questo momento ci sono oltre 10 maiali liberi praticamente il 90% della loro vita, li dobbiamo chiudere purtroppo durante la stagione venatoria, oppure quando mettiamo da mangiare gli altri animali, maiali che sono praticamente come dei cani enormi, molto più intelligenti, quindi riescono a fregarti in ogni modo, se vuoi mangiare all'aperto o arrivi con la macchina piena di cibo, in qualche modo riescono a rubarti il cibo, e hanno soltanto quello come obiettivo, e usano tutte le tattiche possibili, hanno imparato ad aprire l'automobile, come hanno imparato ad aprire la porta di casa, qualunque recinto che abbiamo fatto, scardinandolo. E poi ci sono tante capre, una decina di capre, tante pecore, ci sono oche libere, tante galline che sono, vabbè, le galline avevamo provato a recintarle, però sono sempre uscite, quindi ci sono due in particolare che entrano anche dentro il casale, entrano e escono dai recinti, dormono sui maiali, con i maiali, poi sono porcellini d'India, vari roditori, abbiamo due ratti in questo momento liberi dentro una stanza, una sorta di ambulatorietto che abbiamo fatto, tartarughe, conigli, tanti conigli, i conigli forse sono l'unico animale veramente recintato che abbiamo, però abbiamo un recinto di 1500 metri quadri dove ci fanno le tane sottoterra, abbiamo messo la rete scavata nella terra, si fanno tutte le tane, mangiano da soli, noi quello facciamo andare lì a osservarli ogni tanto.
Senti, ma...
gli aneddoti ci sono tantissime, di storie, sicuramente quelle più impattanti per chi viene qui a trovarci oltre 10 maiali che ti circondano. Ci sono animali, che, dei maiali che addirittura noi non abbiamo chiaramente mai voluto addestrare, però c'è Bastian, il maiale più famoso che sta da sempre qui, da 6 anni, che incredibilmente adesso ha imparato, ha capito che se si mette seduto davanti a noi si prende non solo una carezza ma anche un pezzo di cibo in bocca. E sì, l'addomesticamento non è un termine che piace troppo, però l'ha deciso lui, nessuno ha cercato di imporgli questo. Poi è divertentissimo, a volte arriva qualcuno, qualche estraneo che non sa nulla, basta che si avvicina e gli si mette seduto e rimane a guardarlo, e così via. Storie non so, ne potrei raccontare veramente. Senti, tante. Oggi ad esempio sentiamo un casino sul tetto e c'era una capra che era salita sul tetto, non sappiamo come abbia fatto, perché almeno 2,50 metri di scalino stava lì, l'abbiamo pure fotografato, probabilmente metteremo pure le foto perché è stato molto, molto divertente.
E senti, la cosa interessante è la coesistenza tra tutti questi animali, animali anche che non sono ovviamente...
Io sento bassissimo adesso.
Mi senti meglio adesso?
Forse.
Un po' di casino col mixer mi sa che stiamo facendo, mi senti adesso?
Sì, meglio.
Ok, no, ti volevo chiedere, la coesistenza tra tutti questi animali, tra specie
ma
diverse,
assolutamente
insomma,
più pacifica di quello che sembra, nel senso, proprio nel quotidiano stanno liberi galline, oche, cani, maiali, pecore, capre, non so chi altro, chiaramente insieme agli umani, qual è il problema? Chiaramente bisogna sempre affrontarlo piano piano, se arriva ad esempio un animale nuovo tutti gli altri sono incuriositi, poi ci sono le lotte gerarchiche, piccoli combattimenti rituali, poi vabbè, sono animali quasi sempre un po' addomesticati, quindi un po' sballati nel loro normale relazionarsi anche tra la stessa specie. L'idea è quella di liberarne il più possibile e farli convivere il più possibile, quindi questo qui è l'impegno maggiore. Certo, quando non si può sempre, o non prendiamo quell'animale, se è un po' particolare, oppure niente, lo teniamo recintato, ci badiamo in più, però io nella mia vita ho visto ad esempio da cani pericolosissimi che attaccavano i gatti, fino a, non so, caproni che aggredivano pure gli uomini. Alla fine se li liberi dai loro spazi, e qua ce l'abbiamo all'infinito, si autoregolano senza alcun problema. Non metterei mai un coniglio insieme a un cane, come un gatto insieme a un ratto, chiaramente.
Ecco.
Però il resto, tra gli animali, non ci sono problemi.
Ecco, una cosa... Mi senti?
Mi senti? Sì.
Ok, una cosa interessante sicuramente è osservare per esempio come i maiali abbiano una socialità molto spiccata, una socialità quasi canina, se vuoi, comunque un'intelligenza che di solito l'uomo attribuisce ai cani o ai gatti, no? Invece i maiali sono molto intelligenti,
sì,
molto simpatici, diciamo così, da una prospettiva antropocentrica, però comunque è significativo.
Sì. Cioè, no, ma in realtà è ancora più complessa, non c'è veramente paragone, non voglio fare proprio dei luoghi comuni, oppure di baltare insomma l'idea normale, ma non c'è paragone a livello di questa intelligenza tra un maiale e un cane. Già nel linguaggio hanno tantissimi versi maiali, che io, molti ancora non riesco a decifrarli, abbaiano, si chiamano, fischiano, parlano a bocca aperta e si capiscono, a seconda del verso che fanno gli altri maiali agiscono in una determinata maniera. La scena è veramente, come ho detto prima, quando ho imparato ad aprire la macchina, ma non forzandola casualmente fino a che non sono riusciti, cioè la maniglia, sono andati proprio col muso, hanno imparato a sollevare quella maniglia, dentro c'era un sacco di cibo e l'hanno tirato fuori, cioè pure un cancello l'avevo chiuso col lucchetto e loro hanno capito che dalla parte del lucchetto non si poteva aprire, però c'erano i cardini dall'altro lato e sono riusciti a spalancarlo dall'altro modo. Oppure quando mettiamo a mangiare i cani con le ciotole d'acciaio, siamo un po' attenti a tutti i maiali che non rubino il cibo ai cani, e a un certo punto hanno imparato addirittura i maiali a correre, a guantare la ciotola d'acciaio, invece di mettere il muso nella ciotola e rubare il cibo, hanno imparato ad agguantare la ciotola e fuggono a valle con la ciotola perfettamente orizzontale, non cade niente del cibo dei cani, se le portano a valle e mangiano lì, tant'è vero che poi a un certo punto sono pure finite le ciotole, siamo dovuti andare nel fosso a recuperarle, stavano tutte lì. Ma questo è proprio, cioè ormai nell'ordinario è ancora più incredibile, cioè incredibile, insomma, incredibile un po' per la stupidità umana.
E invece, Piero, visto che appunto hai questa esperienza anche con animali non abituati anche al contatto con l'uomo, ci potresti dire qualche indicazione da dare se si trova appunto un animale selvatico o comunque non adatto al contatto, cioè non abituato al contatto con l'uomo, come appunto soccorrerlo, che cosa, quali sono le norme da utilizzare? Se hai qualche consiglio da dare?
Certo. No, col fatto che appunto Valle Vegan si trova proprio ai margini del bosco, poi vicino alle grotte dell'Arco qui a Bellegra e in una zona, una vallata quasi tra i Simbruini, quindi parco integrale dei Simbruini dei Prenestini, anche noi abbiamo un contatto quotidiano con gli animali selvatici. Faccio un breve sintesi sulla quantità sui tipi di animali selvatici. Il lupo sicuramente scende a valle, pare con la nevicata sia stata pure confermata la presenza del lupo, comunque qualche decennio fa era presente. Sui Simbruini ci sono tracce dell'orso che poi viene dall'Abruzzo, c'è un mio amico che fa il guardiaparco e segue, fa proprio questo come studio. Poi nelle grotte dell'Arco sono le colonie di pipistrelli protette e c'è un animale particolarissimo, la salamandrina terdigitata, che è una salamandra rarissima e si trova qui nei canaletti. Quindi questo vuol dire comunque la presenza di animali selvatici è forte. Allo stesso modo la valle serve anche un po' per liberare alcuni animali selvatici, liberarli in che caso? Nel caso che fortuitamente vengano trovati e siano in grado di andare via. Io non sono un espertissimo di recupero di fauna selvatica, sono comunque, ci sono abituato perché sia con l'attività antibracconaggio e poi la presenza dei luoghi, così ci ho sempre avuto a che fare. I consigli sono sicuramente, si parla di primo soccorso, comunque una se proprio occorre deve essere comunque velocissimo, almeno impattante possibile per l'animale. Innanzitutto consiglio di non toccare quasi mai l'animale selvatico, né avvicinarsi eccetera, ma da lontano osservare se sia veramente ferito. È ferito, purtroppo i problemi sono quasi sempre quelli umani quando un l'animale ferito, sono principalmente le automobili o la caccia, ma impatti sui vetri e così via. Comunque non è vero che l'animale sia in pericolo, ad esempio se un uccello sbatte a una vetrata, magari se è un attimo stordito riparte da solo, oppure durante la migrazione arrivano stanchi, si vede l'uccellino un po' pigro, ha più che altro stanco, è bene non toccarlo, come se si trova dei mammiferi, degli ungulati nei boschi, assolutamente non vanno avvicinati, perché in questo caso si parla di falsi orfani, cioè degli animali che uno crede siano in pericolo, abbia bisogno di qualcosa, in realtà se ad esempio si tocca un capriolo, la mamma lo allontana, un capriolo cucciolo, la mamma lo allontana per sempre, quindi la morte è certa, quindi tendenzialmente non toccarli mai. Se invece ti assicuri che l'animale è ferito, bisogna comunque non coccolarli, cioè evitare un contatto forte e più possibile, quindi parlare sempre sottovoce, a volte mostrare gli spazi aperti non è sempre un buon sistema se è veramente ferito, infatti per lo più bisogna metterli un po' al buio o meno, poca possibilità di muoversi, non so, di scatolini per i piccoli animali o così via, fare questi accorgimenti, mai lasciarli in automobile ad esempio, perché se vede il vetro tende a scappare e continua a sbattere, si fa ancora più male. Non dare dei farmaci di propria iniziativa, perché come sappiamo poi è emblematico tutta la vicenda della vivisezione, ogni animale, ogni specie è diversa dall'altra, un farmaco per uno può essere buono, l'altro può essere letale, e mai metterli, non so, con cani e gatti, se non bambini addirittura. Sì, comunque, io ricorderei... sempre verificare, stare sempre attenti, informatevi il più possibile, ci sono vari siti su internet proprio il recupero di fauna selvatica.
Io ricorderei anche che per esempio un uccellino che cade dal nido, soprattutto cornacchia, non va toccato perché sì. non sopravvive se tolto appunto dall'ambiente che la mamma può controllare, che comunque anche se è caduto dal nido la mamma lo controlla lontano, perché spesso si ha questa attitudine a prenderlo, a portarlo con sé, però si fa più danno che altro, ecco.
Sì, sì, no, si condanna proprio a morte, perché cioè anche se non a morte comunque si dà un impatto umano sbagliatissimo, magari lo stesso animale può non avere più paura dell'uomo e quindi avvicinarsi incautamente. Quando si vede un uccellino che saltella sotto il nido, mai toccarlo, proprio allontanarsi, anche se sembra che il pericolo sia maggiore perché si trova in un parco pubblico, vicino alla strada e così via, e portarlo via significa farlo morire, non proprio toccato. E si scarica la coscienza, ma si fa del male.
Va bene, perfetto, ti ringraziamo della disponibilità, della cortesia per la seconda volta con noi di Radio Possum. No, ricordiamo però, non mi ricordo se l'hai detto prima te, che comunque Valle Vegan è un sito internet dove si possono trovare tutte le informazioni, no?
Sì, il sito www.vallevegan.org, dove sono le informazioni generali, qualcosa non è sempre aggiornato, però ci sono tutti i riferimenti.
Okay. E anche un contatto mail, casomai?
Sì, è sempre lì su, il telefono, comunque la mail principale attivismo@vallevegan.org.
Perfetto. Perfetto, ti ringraziamo Piero della disponibilità e niente, a risentirci in una delle prossime puntate, nel senso,
ciao
sei un ospite
voi,
fisso.
Grazie a voi.
Sì,
grazie
ciao,
a te, ciao. Ciao, ciao.
Grazie, ciao.
Questi erano i Los Fastidios con Animal Liberation, un altro pezzo storico musicale sulla liberazione animale dopo gli Smiths, adesso i Los Fastidios, oggi stiamo un po' in serata revival. Vabbè, dopo l'intervista, dopo aver sentito Piero, vogliamo ricordare che in Italia per fortuna ci sono diversi centri di santuari, centri di recupero di animali, località dove insomma gli animali possono, dopo essere sottratti a un'assistenza di sofferenza e di sfruttamento, possono finalmente essere curati e vivere liberi. Nel Lazio, come detto, abbiamo Valle Vegan, poi abbiamo il celebre Vita da Cani, diciamo, in Lombardia, che si occupa soprattutto di appunto di cani, ma non solo, poi è collegata a un network anche di altri animali. Poi a vicino Firenze abbiamo l'Italian Horse Protection, che si occupa prevalentemente appunto di cavalli. Abbiamo il Giardino di Jacopo, abbiamo il Non Macello a Genova, abbiamo i Poasi a Pisa, sempre in Toscana, abbiamo la Piccola Fattoria degli Animali a Torino, e abbiamo vicino Biella il rifugio degli asinelli Ollus. Alcuni di questi rifugi, alcuni di questi centri, magari anche tutti, se ci riusciamo, li vorremmo sentire nelle prossime puntate, perché appunto riteniamo sempre utile raccontare anche un'altra realtà, no? Che accanto alla realtà che purtroppo è quella dominante dello sfruttamento degli animali, esistono realtà purtroppo numericamente, semplicemente questo, marginali, che però comunque si sbattono per regalare libertà e benessere a quei pochi animali fortunati a cui è possibile donarla. Tra l'altro, molti di questi centri hanno bisogno anche di aiuti economici, perché si basano sempre su sforzi di singoli attivisti che dedicano la loro passione, il loro tempo e i soldi che hanno a portare avanti questi spazi. Adesso, dai, siamo entrati un po' nella parte conclusiva della trasmissione. È il momento, come al solito, momento appuntamenti, notizie dal mondo. Una l'abbiamo già detta, cioè la liberazione su cauzione di Paul Watson e l'immancabile consiglio per la lettura, no?
Sì. Prima ricordiamo alcuni appuntamenti importanti di questa settimana. Innanzitutto il sabato 26 maggio ci sarà una manifestazione contro la TAV, in particolare contro il Terzo Valico Milano-Genova, che è organizzata dal comitato autogestito del Terzo Valico e va appunto a denunciare come la TAV, oltre appunto a distruggere aree naturali quindi distruggere il territorio e anche appunto arrecare danno alla popolazione locale, che appunto con espropriazione di territorio di terreni privati e quant'altro, sia un'opera poi speculativa fatta con i soldi pubblici, che invece andrebbero appunto destinati a risanare un po' tutti quanti i servizi che non vengono assicurati e invece vengono spesi per la solita speculazione e devastazione ambientale. E la manifestazione appunto ci sarà ad Arquata Scrivia il concentramento alle ore 15 davanti alla stazione ferroviaria. E l'altro appuntamento che ci sarà più là, precisamente il 16 giugno, è la manifestazione nazionale contro Green Hill e contro la vivisezione, manifestazione appunto che ci sarà a Roma ricordiamo 16 giugno alle ore 15, organizzato da Occupy Green Hill dal coordinamento antispecista di là. Lo ricorderemo anche nelle prossime puntate, perché sicuramente è un'ottima occasione per dire il no alla vivisezione e spero che appunto sia partecipata come la manifestazione del 2010 dopo la direttiva europea, però questa è una speranza penso condivisa, e speriamo sempre andare oltre ed abolire definitivamente questa pratica orribile. E adesso vogliamo mandare un altro brano prima della consigli della lettura? Sì.
Attorno al fuoco
questi erano Le Tormenta, altro gruppo storicamente impegnato nella sensibilizzazione nel cantare canzoni riguardo la liberazione umana e la liberazione animale. Siamo alle notizie dal mondo e dall'Italia, oggi ne leggiamo due, una brutta e una bella. Partiamo da quella brutta. Leggo da informa-azione.info, storico sito di controinformazione. A Madrid è stato sgomberato il koala. Il koala, leggo il, diciamo così, il comunicato, diciamo. Il 26 di aprile 2012 è stato sgomberato il koala, spazio labirintico anarchico occupato autogestito. Qualche mese fa questo spazio era stato liberato poiché era inutilizzato da anni allo scopo di creare uno spazio fuori dalle logiche capitalistiche, dal momento che i laboratori erano totalmente gratuiti allo scopo di promuovere solidarietà, autogestione, liberazione umana e non umana, far conoscere alla gente una maniera di intessere relazioni sociali che non sia basata sul denaro o sulla classe sociale e dimostrare che, sebbene esista un percorso prestabilito, possiamo scegliere qualcos'altro e costruire percorsi al margine della dittatura sociale. Ora rimane uno spazio vuoto, morto, così che i suoi padroni possano specularci su. Questo sì che è illegittimo. Il koala era uno spazio appunto sociale autogestito di impronta libertaria, anarchica, e ragazzi erano vegan, tra l'altro hanno negli anni ospitato molte iniziative riguardo la liberazione animale. La seconda notizia è decisamente più bella ed è una, come al solito noi ogni volta leggiamo una liberazione di animali, questa volta sempre in Italia, la prendiamo dal sito directaction.info, e parla di una liberazione di una cinquantina di galline all'incirca da un allevamento della provincia di Como. Leggiamo la rivendicazione. Nella notte del 5 maggio 2012, in un momento dove tutti gli occhi sono puntati sul destino dei cani rinchiusi nel lager di Green Hill di Montichiari, Italia, siamo penetrati in un allevamento di galline a Mariano Comense, in provincia di Como, e dato la libertà a più di 50 individui. Questi animali hanno una famiglia che li aspetta per garantire loro una vita libera e serena fino alla loro morte naturale. Con questa azione vogliamo anche sottolineare le enormi sofferenze e mattanza di milioni di animali destinati alla morte per soddisfare il palato dell'oppressore umano. E speriamo che tutti coloro che in un modo o nell'altro hanno preso parte alla lotta contro Green Hill, e non solo vegani, ma semplicemente amanti dei cani, tra virgolette, comprendano che tutti gli animali devono vivere lì e che nessuno si dovrebbe arrogare il diritto di rinchiudere un altro essere vivente in una gabbia o capannone e sfruttare il suo corpo o il suo lavoro. Vogliamo con questa azione dimostrare la nostra vicinanza e solidarietà a coloro che il 28 aprile 2012 hanno dato la libertà ai prigionieri evasi dal lager Green Hill ed in particolare 12 arrestati in seguito a questa azione a viso scoperto che rimarrà nella storia della liberazione animale. Così come siamo sempre vicini a tutti i prigionieri per atti di liberazione animale, umana e della terra. Tutti gli animali liberati con azioni dirette sono stati fortunati e non hanno dovuto aspettare la decisione del Senato italiano nell'attesa che la cultura antispecista si faccia breccia tra le mille leggi che consentono lo schiavismo animale. Il nostro dovere rimane quello di continuare a dare libertà e una speranza di vita a più individui possibili.
Passiamo poi a, diciamo, a un consiglio per la lettura. Questa puntata in cui appunto abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul tema dei rifugi per animali e su appunto una realtà altra e libera dallo sfruttamento per animali considerati comunemente animali da redditi, ci piaceva ricordare il libro L'animale ritrovato di Progetto Vivere Vegan, che appunto narra 18 storie di animali e cerca di mettere in luce appunto l'individualità di questi animali considerati animali tendenzialmente da sfruttare in contrapposizione con gli animali d'affezione, per sottolineare come questi animali non hanno niente di differente rispetto agli animali che quotidianamente appunto troviamo nelle nostre case, e consideriamo appunto molto vicini a noi anche come emotività. Sono storie di mucche, di maiali, di galline, di pecore e quant'altro. Tra queste ce ne sono molte, tutte le storie sono bellissime. Vogliamo ricordare, così per ricordarne una, per esempio la storia di Sheila, una capretta a cui piace viaggiare in macchina e si narra che mentre guarda il paesaggio in macchina ascolta la musica sulla cassa dell'automobile. Sheila era stata salvata da una morte certa, perché era tenuta insieme ad altri 20 capri in un recinto molto piccolo che si trova in mezzo al fango, senza riparo né cibo. Adesso Sheila vive con Elena e Serena, una cagna meticcia. Sheila ama fare tutto ciò che amano fare i cani, stare che noi consideriamo gli unici appunto animali che hanno un'interazione con l'uomo e che possono appunto essere coccolati. Ama stare sdraiata, farsi accarezzare, si diverte a chiudere i sportelli di casa e quindi una capretta, un maiale, una gallina non ha niente di diverso da un cagnolino che tutti quanti amiamo e coccoliamo, ma non ha neanche niente di diverso appunto da noi come dignità di vita e desiderio di libertà e di appunto vivere una vita libera. E va bene, adesso
e niente, siamo in chiusura, lasciamo con l'ultima canzone della serata, che sono i Propagandi.
Sì.
Altro gruppo storico, insomma, sempre di liberazione animale, umana e della terra si parla.
Vi salutiamo ricordando l'appuntamento della prossima settimana, sempre lunedì dalle 22 alle 23. E ci scusiamo per gli inconvenienti tecnici di questa.
Oggi siamo un po' allo sbaraglio, dai.
C'hanno...
No, ricordiamo il non mi viene la parola. L'indirizzo del blog. radiopossum.noblogs.org e la mailing list se volete inviarci consigli, proteste, suggerimenti, insulti e tutto quello che volete fare, la gazzaladra @inventati.org.
Il nostro pensiero poi finale va sempre a chiunque è privato della libertà personale, siano essi esseri umani o non. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.